Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi
Due di denari.
Conducono l'aedo dell'enorme tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I got a PhD in how to make ends meet. I graduated from the college industry. Inflation in the nation don't bother me, 'cause I'm a scholar when it comes to the almighty dollar. Money, 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 money. Money's on my mind. Money, 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 moves me. I even like the money sign.
Nostro personale omaggio alla personalità scomparsa proprio da poche ore.
Di Quincy Jones, sì Deborah, ebbene sì.
Aveva composto anche per noi, non immaginando mai di finire a Due di denari.
Qui nella interpretazione di Little Richard, la canzone Money Is, appunto è scomparso, se volete anche una notizia che vi diamo quasi in diretta, è scomparso Quincy Jones, aveva 91 anni, notissimo produttore, compositore, musicista, arrangiatore, insomma tutto ciò che girava attorno al mondo della musica e anche dello spettacolo in genere, perché era stato anche produttore di serie televisive, e questo era Quincy Jones. Forse la cosa più nota universalmente è aver prodotto We Are the World, però in realtà è stata una personalità determinante nella produzione musicale e dello spettacolo degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza un po' per tutti noi.
E allora, per chi già volesse cominciare a fare qualche polemica, che cosa c'entra questa notizia con Due di denari, ve l'abbiamo detto, Money Is la utilizziamo molto spesso per accompagnare le nostre notizie. Quincy Jones scompare a 91 anni e abbiamo così un po' come al solito
collegato a un altro ragazzo.
Esatto, abbiamo stabilito una relazione come ci piaceva fare qui a Due di denari con un altro suo coetaneo, appunto quella di Warren Buffett, che di anni ne ha 94, ma insomma in questi giorni il Sole 24 ha scritto una cosa molto interessante relativamente alla sua attività professionale. Come sapete guida la Berkshire Hathaway, una conglomerata di partecipazioni in tutte le società quotate in borsa negli Stati Uniti, tutte no, ma insomma in molte, però ultimamente ha anche disinvestito parecchio, al punto che in questo momento siederebbe sopra ad una montagna di quattrini liquidi. Quanti, Mauro?
Allora, c'è scritto 325 miliardi di dollari. No, lo dico perché non so neanche bene come si farebbe a scrivere come numeri. Comunque, 325 miliardi di dollari è la cifra che ha segnalato il Sole 24 Ore di sabato. Immaginiamo che materassone, qui davvero è il deposito di Zio Paperone, il deposito dei fumetti. Ma perché? Perché ha ridotto, come dicevi tu Deborah, tutta una serie di partecipazioni, e quindi di fatto ha monetizzato e ha portato a casa, come si dice a volte in modo un po' gergale, tutta questa liquidità. Adesso peraltro un'altra cosa va notata: proprio in vigilia oramai delle elezioni negli Stati Uniti non si è impegnato, cioè non ha fatto quello che si chiama il gergo endorsement, cioè l'appoggio a uno dei due candidati.
Aveva sostenuto però in passato sia Hillary Clinton che Barack Obama, questa volta invece evidentemente la candidata democratica non lo convince, oppure avrà avuto le sue ragioni appunto per non prendere una posizione né da una parte né da un'altra. Peraltro, ritornando invece a quello che dicevi prima, cioè il disimpegno, a parte questo politico ma anche quello finanziario, uno abbastanza importante che avrebbe deciso recentemente è quello di aver tagliato per esempio la sua quota in Apple. La settimana scorsa il gruppo ha comunicato i risultati e la partecipazione appunto di Buffett nel produttore di iPhone era valutata alla fine del trimestre di questo terzo trimestre appunto del 2024 a circa 70 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 84 del secondo trimestre del 2024, il che indica che la sua società ha ridotto la partecipazione in Apple di circa il 25%. Lui dice che i prezzi di mercato sono troppo alti in questo momento in generale per trovare delle offerte interessanti, per cui si tiene liquido. Tiene tutto nel materasso, speriamo che la sua colfa butti via.
Un materassone gigantesco.
In questo caso.
Va bene, noi che invece non abbiamo materassi, non abbiamo bisogno di materassi così grandi, oggi avremo il consueto appuntamento con Meteo Borsa, quindi come si apre, come si presenta la settimana per i mercati finanziari. Ovviamente la settimana è tutta, ruota tutta attorno alle elezioni negli Stati Uniti. E poi però parleremo di imballaggi, perché si apre questa settimana di Ecomondo, sì, a cui Radio 24 partecipa, e noi partecipiamo appunto, oggi lo faremo ospitando Carlo Montalbetti, che è il direttore generale di Comieco. Comieco probabilmente lo conoscete già perché è da molti anni attivo, il consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, insomma carta e cartone, per se volete la definizione non formale. E magari, non so, avete notato che forse sono un po' diminuiti, dovrebbero farlo perché c'è una direttiva europea, ne parleremo con Montalbetti, dovrebbero diminuire un po' questi imballaggi in carta e cartone, ridurre. C'è un problema di e-commerce, perché ci facciamo spesso spedire cose scegliendone dal sito e poi facendocele consegnare a casa o nei locker, in questi punti di consegna, e anche lì appunto c'è un problema di imballaggi che si cerca di ridurre e soprattutto di riciclare il più possibile.
Peraltro il problema è particolarmente forte quando sappiamo che noi possiamo anche esercitare il nostro diritto al reso, no? Quando un prodotto non ci va bene, ne contestiamo la qualità e rimandiamo indietro, e quindi qua si crea il doppio trasporto, quindi già parte l'inquinamento che si genera a causa di questo, ma un nuovo imballaggio, disimballaggio e reimballaggio di nuovo magari dello stesso articolo, di cui poi chiediamo una nuova misura, una nuova caratteristica. Quindi c'è tutto un tema che gli addetti ai lavori si stanno ponendo in questo momento per cercare di essere quantomeno impattanti dal punto di vista ambientale.
800 24 0024, l'abituale numero verde per intervenire in diretta, parlare con noi e con i nostri esperti, oppure il 349 238 6666 è il numero per messaggi SMS e messaggi WhatsApp. Tutto ciò premesso, Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
And to get me, somebody would have to shoot through the fake news, and I don't mind that so much. Cause...
Non è una gran bella sorte quella che così gli ispiriamo. Vabbè.
No, vorrebbe sparare ai giornalisti, no, ma non in generale, dice ad alcuni giornalisti, ad alcuni media.
Quelli che producono fake news, noi invece
il
siamo molto attendibili.
Donald
siamo...
Trump, come dice Spanhaus. Trump.
Esatto.
Allora, peraltro, guarda, ieri seguivo un collegamento su Sky TG24, si può dire tanto.
Vabbè,
spesso collegati, anche tu so che ti colleghi con
Mi
Sky
tocca.
TG24.
Mercoledì sera il mio prossimo appuntamento, peraltro proprio nella giornata clou.
E il collega lì che seguiva un evento legato appunto ai repubblicani segnalava che nello stesso giorno in cui Trump consigliava di sparare ai giornalisti, gli attivisti di Trump consegnavano ai giornalisti un po' di pizze, delle bibite per rinfrescarsi, perché
certo,
faceva molto caldo e temevano che poveretti lì in piedi ad aspettare poi soffrissero sia la fame che la sete.
Tentativo di corruzione dei giornalisti, vabbè, insomma.
Ma insomma sì, con una pizza e una bibita, però ecco.
Ma quante ne dovremo sentire e ascoltare nei prossimi giorni, e quante notizie impatteranno anche sull'andamento dei mercati finanziari? Un'Europa che questa mattina parte molto prudente, sicuramente questo andamento lo vedremo anche oltre oggi, anche domani, nelle prossime ore. Chissà se avremo un risultato chiaro il 6, ma insomma qua ci sperano davvero in pochi. Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets, buongiorno, bentornato a Due di
Denari. Buongiorno, buongiorno. Grazie.
Allora, intanto racconto ai nostri ascoltatori cosa vedo in questo momento sulle piazze continentali. Una situazione positiva in questo momento ovunque, anche se la partenza era stata contrastata, ma adesso il segno più prevale. Londra più 0,5, Parigi più 0,36, Francoforte più 0,05, Milano più 0,33%. Abbiamo avuto anche alcuni dati economici importanti, lo stato di salute del settore manifatturiero europeo. Il dato complessivo in Europa vede una risalita a 46 punti, resta ancora debole il comparto, ma in miglioramento. Abbiamo invece un'ulteriore discesa per quello che riguarda il dato italiano. Stamattina in Asia, chiusa a Tokyo per festività, leggermente positivi gli indici cinesi. Wall Street venerdì positiva dopo il dato sulla disoccupazione. In realtà nel mese di ottobre l'economia statunitense ha creato molti pochi posti di lavoro, 12.000, ma se ti ricordi, Mauro, lunedì il nostro analista finanziario ospite di Due di denari, Gianmarco Salcioli, ci aveva detto attenzione che il dato sarà sicuramente sporcato dagli uragani e anche dallo sciopero della Boeing, e detto fatto il dato è arrivato, ma in realtà molti dicono comunque questo dato peserà su questa tornata elettorale. Allora De Luca, vengo a lei, ci dica un po' da dove vuole partire.
Ma sì, sono d'accordo con Salcioli, il dato è estremamente influenzato dagli uragani, anche se poi alla fine in questo momento dei dati macroeconomici non frega più niente a nessuno, perché in questo momento finalmente sono arrivate le elezioni, ne stiamo parlando da così tanto tempo che sarà una liberazione per tutti. In ogni caso è un evento binario, ma neanche tanto binario, perché noi abbiamo calcolato 3 probabilità, perché non è detto che poi ci sia una stessa reazione al mercato nel caso in cui Trump vinca, diciamo, con tutte e due le camere, oppure se vince con una sola, e quindi c'è una grande differenza secondo noi tra appunto l'influenza che ci potrebbe essere sui mercati per le varie asset class, laddove invece ci sarà una vittoria schiacciante. Chiaramente se vince Harris ci sono altri settori che vanno bene rispetto a quelli se dovesse vincere Trump, ma quello che non deve succedere è che ci si metta troppo tempo a capire chi è che ha vinto. Ecco, si parla tantissimo degli swing states, ossia dei paesi, degli stati che possono appunto dare la vittoria all'uno o all'altro, ma in realtà io sono preoccupato di altri due stati, che sono appunto New York e California, perché sono quelli dove è molto complicato chiudere il conteggio nelle ore subito seguenti alla votazione, per cui questa è la mia preoccupazione più alta, cioè quella di poter essere anche settimane senza avere un vincitore.
Sì, perché effettivamente già ci sono stati questi, non si capisce se sono delle cose preventive o degli allarmi veri appunto da parte dei repubblicani per accuse di brogli, sospetti di brogli, specialmente per quanto riguarda il voto postale che è già partito da qualche giorno. Al netto di questo, De Luca, l'Europa, l'economia UE segna il passo, abbiamo avuto i dati settimana scorsa, insomma bene ma non benissimo, possiamo metterla così, oppure addirittura anche malino forse. Prego.
Io direi più malino. Il mese di ottobre non si è chiuso proprio bene, ma questo vale anche per gli Stati Uniti, ma l'Eurostock ha perso quasi il 4% nel mese di ottobre. È chiaro che abbiamo un problema di crescita che non ha gli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti, guardando le trimestrali, crescono un pochino meno, cioè il 70% delle società ha riportato meglio delle stime, ma comunque una crescita del 4,6%, e anche lo stesso vale anche per il fatturato, mentre in Germania siamo proprio allo stallo, se non addirittura in alcuni casi possiamo anche pensare che siamo forte rallentamento se non recessione, se guardiamo la Germania, la parte manifatturiera. Per quanto riguarda però i mercati finanziari in sé, seguono altre dinamiche, per cui lasciando da parte l'economia, è molto probabile secondo me che se ci sarà poi un vincitore, soprattutto se questo è Trump, secondo me ci potrebbe essere un'euforia iniziale, soprattutto negli Stati Uniti, e nonostante l'Europa è un po' dovrebbe essere più debole con un Trump, all'inizio si legherà più al fatto che gli Stati Uniti salgono come mercati azionari e quindi festeggerebbero anche loro, secondo me in una fase iniziale.
Diciamo il mercato comunque teme, qualora sarà Trump a salire appunto alla Casa Bianca, che metta in atto tutta una serie di iniziative che avranno un alto impatto sull'inflazione. Ricordiamo che giovedì poi toccherà la Federal Reserve a fare i conti su quello che sarà il possibile esito politico, se mai qualche cosa di chiaro ci dovesse essere giovedì. Comunque al momento la Federal Reserve affronta il ciclo economico che ha, non prenderà delle iniziative sulla base di quello che potrebbe succedere a seconda dell'inquilino della Casa Bianca.
Esatto, esattamente Deborah, io penso che comunque la Fed non è che se viene eletto Trump non tagli i tassi perché lui è inflattivo, così come penso che la borsa scenda perché lui è inflattivo, anzi al contrario, inizialmente le azioni festeggeranno perché comunque Trump vuole tagliare le tasse e aumenta, quindi con una certezza aumentare il deficit, aumentare il debito, perché in ogni caso è inflattivo, ma qui in un secondo momento arriva l'inflazione. Intanto taglia le tasse e tutto ciò che riguarda soprattutto le small cap americane, cioè quelle che esportano meno, o comunque la difesa, le infrastrutture, la
iniziativa
finanza,
che aveva già preso nel 2016 peraltro, ci ricordiamo.
Sì, esatto, ma io penso che comunque la cosa più intelligente da fare per chi è un investitore è aspettare comunque se c'è un vincitore il giorno del appunto dei risultati e vedere come si posizionano nei settori i grossi investitori, perché già quello ci dice molto. Se io ricordo molto bene quando la prima volta che ha vinto Trump tutti si aspettavano il crollo dei mercati e invece poi ci fu un fortissimo rally, tra l'altro con dei settori che nessuno si aspettava che salissero, per cui non cambia in questo caso, bisogna sperare però che ci sia un vincitore. È chiaro che se sarà Trump o le due camere sarà un movimento molto più forte, ma la cosa importante è che non ci sia incertezza e finisce l'incertezza di chi sia il presidente. Si liberano anche delle risorse, degli investimenti, per cui questo è sicuramente un evento positivo. Speriamo appunto che si sappia subito.
E poi c'è la Cina, perché c'è la riunione da oggi,
del braccio legislativo, sì, fino all'8 novembre.
Del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo, insomma, sostanzialmente l'organo legislativo cinese. E la Cina, diciamo così, da mesi ci dà delle preoccupazioni, pur continuando ad avere i tassi di crescita comunque invidiabili da parte di noi europei, però ci dà delle preoccupazioni perché sappiamo che c'è un forte sostegno per evitare l'aggravarsi di crisi, ad esempio del settore immobiliare. E la Cina rispetto alle elezioni degli Stati Uniti, perché lì c'è tutta la politica dei dazi da aprire.
Sì, è molto simile il discorso, perché secondo me è chiaro che con Trump i dazi potrebbero essere molto molto più alti, addirittura ha detto il 100% anche dei paesi che potrebbero partire con la dedollarizzazione, per cui ci sono tantissime cose negative per la Cina laddove vincesse Trump. Però anche qui occhio a mettersi contro le banche centrali, visto che la Cina è messa veramente male in termini di crisi immobiliare, il partito, comunque Xi Jinping, non può non fare altro che fare QE sui listini azionari, per cui sono talmente diciamo messi male in termini di valutazione di determinati titoli cinesi, che non dico che possono solo migliorare, ma potrebbe impattare meno la vittoria di Trump rispetto ai flussi di stimoli monetari che arrivano dalla banca centrale, ecco. Per cui farei molta attenzione a dire che la Cina è spacciata anche se vince Trump, perché dipende moltissimo appunto dalle politiche monetarie espansive della banca centrale cinese.
Grazie a Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets. Insomma, una nuova chiacchierata questa mattina per tornare a disegnare un potenziale scenario rispetto agli effetti sui mercati finanziari con queste presidenziali americane attesissime, ma insomma siamo tutti un po' in attesa di capire quale sarà l'orientamento dell'elettorato americano e di conseguenza anche le conseguenze sui mercati, che poi su quello americano è quello dove tutti gli operatori suggeriscono tutti dovremmo stare investiti, De Luca, per cui è molto importante insomma seguire quello che accade, no? Adesso, a prescindere da tutto il folklore che accompagna questa campagna elettorale, che certo. Dice bene, grazie.
Ma io sì, la ringrazio e comunque in ogni caso penso che laddove dovesse vincere anche Harris non è che poi il mercato non debba poi festeggiare, ripeto, è l'incertezza che va a sparire, per cui
il mercato riprezza abbastanza rapidamente. Grazie.
Sì, nella stessa giornata.
Esatto.
Sicuramente.
Grazie Carlo De Luca.
Grazie, arrivederci.
Ascolto ogni mattina due di denari, aiutano a gestire i miei tesori.
Il 50% della nostra popolazione non è in grado di risparmiare, con diseguaglianze gravi. Va sottolineato come a contribuire in modo determinante al risparmio sia necessario un ambiente economico e finanziario stabile e affidabile. Il risparmio è esso stesso un valore per il futuro delle famiglie, per il futuro del paese. Crea valore per la comunità. Il suo complesso lo rende un valore collettivo. In economia, l'estrazione di risorse a beneficio di pochi produce soltanto concentrazione di potere, l'esatto contrario della democrazia.
Abbiamo voluto riprendere il messaggio che, a sorpresa rispetto a quanto previsto dal cerimoniale, ha rilasciato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giovedì scorso in occasione della 100ª edizione della Giornata Mondiale del Risparmio. Mauro, e questo è un mese importante anche per noi. Adesso in questi giorni siamo un po' distratti dalle presidenziali americane, poi riprenderemo il nostro regolare sentiero.
Beh, comunque siamo distratti, ma non siamo così distratti, perché questo mese di educazione finanziaria viene segnato da tutta una serie di iniziative del Sole 24 Ore di Radio 24. Abbiamo dei fascicoli che accompagneranno ogni settimana in edicola il giornale, e poi abbiamo in arrivo la nostra agenda del risparmio, che quest'anno è un po' speciale, diventa un'agenda del Sole 24 Ore perché andiamo anche a un anniversario importante di fondazione, proprio del primo numero del quotidiano. Quindi segnatevi questa data, non avete ancora l'agenda per farlo, ma ce l'avrete dal 12 di novembre. Ci sarà l'agenda del Sole 24 Ore, che è l'agenda del risparmio.
Ma c'è l'agenda dell'anno scorso, come non ce l'hanno ancora? Quella mica ha terminato la sua funzione.
Ah, già, hai ragione, perché non so, ero già proiettato così nel futuro che ho fatto confusione, vedi. Comunque allora su questa agenda fate così, segnate due date, il 12 di novembre, e così vi ricordate di prendere l'agenda del 2025, e poi segnate anche il 19 di novembre, perché dalle 15 alle 17 ci sarà la nostra tavola rotonda digitale, Digital Roundtable, dedicata agli ETF, strumento di investimento quanto mai popolare, e quindi affronteremo con degli specialisti, con degli operatori, tutti i vincoli e i legami e le prospettive di questo strumento di investimento.
Nel frattempo, tra l'altro, in quei giorni ci sarà anche il tuo compleanno, io comincio anche a dirlo, così almeno
questo
ti festeggeranno come
sì,
si deve.
Infatti vediamo se lo vogliono segnare anche i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, se vogliono farmi gli auguri sono sempre graditi, o anche un pensierino da Warren Buffett, perché no, visto che ha una certa disponibilità.
L'ultima cosa, ricordiamo che questo mese dell'educazione finanziaria si focalizza su questo tema. Educazione finanziaria oggi per il tuo domani, questo è lo slogan che è stato scelto come anche invito a dedicare alle persone tempo alla formazione sui temi della finanza per prendere decisioni consapevoli. Ma avremo tutto il tempo per parlarne, perché abbiamo tutto il mese. Adesso, Mauro, sono le 11:31 quasi.
Ah, le borse.
Congeliamo le borse.
Due di denari.
Sarà pure, ma a me Trump fa paura. Paura, paura.
Ma se io sono un'azienda e conferisco quintali di cartone al riciclo, perché devo pagare invece che essere pagato? Questo cartone non viene usato come materia prima per fare altri imballaggi e quindi non viene pagato?
E cominciamo subito con le domande puntuali dei nostri ascoltatori, che ovviamente sono direttamente interessati e sono sempre di più a queste tematiche legate all'impatto delle proprie attività a livello ambientale. Insomma, c'è chi utilizza molto packaging per distribuire la propria merce, e di conseguenza si pone anche il problema dello smaltimento, no, Mauro?
Sì, e poi c'è tutto il tema ambientale, certo, della green economy cosiddetta, ma anche dell'economia circolare. Economia circolare su cui noi italiani siamo decisamente avanti, insomma, siamo tra i paesi guida, perché c'è molta attenzione anche a non sprecare e a recuperare. Recuperare è uno dei mandati proprio del Comieco, ed è quello, sono tutti i temi di cui si discuterà da domani a Rimini, perché si apre Ecomondo, che è questo evento annuale proprio su green economy, economia circolare, dove ci sono le industrie, ci sono tutti i portatori di interesse relativi a questi temi, e naturalmente i decisori politici e gli opinion leader che si confrontano nella fiera di Rimini. A questo proposito noi abbiamo in collegamento Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, consorzio nazionale del recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, Montalbetti, perché l'abbiamo già avuta in altre occasioni, spesso anche per concomitanza con Ecomondo. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità.
Avevamo già detto che un focus questa mattina avremmo desiderato farlo sul tema dell'e-commerce, perché sempre di più facciamo acquisti appunto utilizzando le varie piattaforme, peraltro senza scomodare la più gigantesca o le più gigantesche che conosciamo. In realtà ci stavo ragionando proprio con degli amici in questo fine settimana, anche magari un piccolo negozio di prossimità sviluppa il proprio canale di distribuzione utilizzando chiaramente queste piattaforme per farsi conoscere, per far circolare sempre di più i propri prodotti, ma ogni azienda ha un tema: come imballiamo, come facciamo circolare appunto la nostra produzione. Quindi bisogna capire un po' tutti gli attori di queste complesse filiere come stanno gestendo in questo momento questa tematica molto delicata, perché l'Europa è sempre più esigente in termini di impatto sempre più limitato. Mauro, da che cosa ritieni di dover partire?
Ma guarda, allora, se vuoi parlare di e-commerce, io subito voglio chiedere a Montalbetti, domani voi avrete un evento proprio dalle 11 alle 12 lì a Rimini, no, il 6 novembre, non domani, quindi, ma mercoledì.
Queste elezioni americane ti hanno frullato proprio.
Guarda, sì, sbaglio più cose io stamattina che la mia squadra del cuore ieri a San Siro.
E non è ancora finita, pensi un po', prima di avremo il risultato elettorale americano passeranno settimane.
Allora provo a ridirlo in italiano: mercoledì 6 novembre dalle 11 alle 12 proprio Comieco presenterà questo evento spinta del regolamento PPWR per imballare più sostenibili nell'e-commerce. È un regolamento europeo, appunto, e questo è interessante perché tra gli interlocutori c'è anche Amazon, quindi avete coinvolto proprio coloro che poi si occupano di dare corpo fisico alle nostre, ai nostri ordinativi digitali.
Esatto, e direi che è un appuntamento a cui teniamo particolarmente, proprio perché all'interno del regolamento europeo che è stato approvato prima della chiusura del Parlamento e quindi delle recenti elezioni, e che sarà di nuovo ripresentato nelle prossime settimane per essere definitivamente varato, dedica attenzione anche esattamente agli imballaggi che vengono utilizzati in quello che viene chiamato il marketplace, cioè la piazza del mercato, perché in effetti tutto ciò che va con il commercio elettronico passa attraverso una piazza in cui il consumatore fa poi le sue scelte. Quindi l'imballaggio è fondamentale perché evidentemente supporta poi tutto il processo della logistica sino al momento finale. Il primo dato è che continua a crescere il ricorso agli acquisti cosiddetti online. È il 3% l'incremento europeo dell'ultimo anno. Per quanto riguarda l'Italia, nel 2024 ormai il fatturato stimato, diciamo, al mese di settembre supera i 60 miliardi di euro, con un più 6% rispetto all'anno precedente.
Ecco, quindi diciamo che la percentuale, dottor Montalbetti, la percentuale può apparire piccolina, poi in termini assoluti i volumi sono giganteschi, i volumi di questo traffico.
Sono assolutamente giganteschi, e va tenuto conto per l'Italia, che era fanalino di coda sino al pre-Covid, che ha, dopo la drammatica esperienza del Covid, ha incrementato notevolmente questa, diciamo, modalità di acquisto online. E quindi qui si apre, e il regolamento lo prevede, tutta una serie di questioni molto importanti. La prima è quella della riduzione del cosiddetto vuoto, almeno del 50%, e questo andrà raggiunto entro il 2030, il che vuol dire che gli imballaggi dovranno essere sempre più aderenti a ciò che contengono, e questo naturalmente svilupperà, già lo sta facendo oggi, una forte spinta per la riprogettazione degli imballaggi. Tenete conto che in molti casi, proprio all'inizio, gli imballaggi che viaggiavano sul cosiddetto acquisto online erano sostanzialmente simili a quelli che avremmo trovato o che trovavamo sugli scaffali, ma in realtà hanno delle dinamiche molto diverse. Ecco perché col regolamento noi pensiamo ci sarà una forte spinta a una riprogettazione di molti imballaggi, cosa che già oggi avviene.
Quali sono le novità più interessanti, Montalbetti? No, ce le cominci subito a dire perché è interessante. Il Natale si avvicina e quindi sicuramente magari potremmo già testare personalmente qualche novità in questo senso.
L'esperienza l'avrete avuta, credo, tutti, l'abbiamo avuta tutti, perché arrivano poi questi pacchi che sono intanto giganteschi e poi
pieni di polistirolo, quindi... esatto, le carte, la carta quella che si schiaccia, no? Quella che poi ci piace tanto,
esatto, il polistirolo eccetera. Ecco, una delle prime cose, Amazon in questo caso certamente è un punto di riferimento, è la soluzione da andare verso il monomateriale, un unico materiale che automaticamente rende più semplice dal punto di vista dell'imballaggio, ma anche dalla vita del consumatore, che una volta che estrae il prodotto interessato sa dove destinarlo. Lei tenga conto che in una città come Milano, che ha avuto uno straordinario incremento nell'acquisto online, l'AMSA ha proprio dedicato un servizio aggiuntivo nella raccolta degli imballaggi che provengono dagli acquisti online presso le famiglie. Quindi siamo di fronte a un cambiamento estremamente importante, e per l'Italia questo è anche molto interessante, perché tenete conto che la produzione degli imballaggi in carta e cartone in Italia è fatta circa con il 90% di fibre di recupero, cioè quelle che arrivano dalla raccolta differenziata che facciamo.
Infatti avete questo dato che avete, porterete con mondo, 92,3% del tasso di riciclo. Siamo in forte anticipo su quello che era l'obiettivo dell'Unione Europea, fissato al 2030, era fissato all'85%. Noi in Italia siamo al 92,3%. Una volta tanto fa piacere dirlo, no? Che siamo campioni d'Europa, Montalberti.
Certamente siamo maglia rosa da questo punto di vista, senza dubbio alcuno, e tra l'altro con un costo di gestione certamente tra i più bassi, se non il più basso, nel continente europeo. Questo naturalmente perché è un sistema collaudato, è un sistema che sta all'interno dell'organizzazione CONAI, ed è un sistema che per quanto riguarda carta e cartone fa leva su una industria del riciclo che ha rappresentato una necessità proprio economica, perché noi siamo ricchi di boschi poveri, cioè non abbiamo foreste industriali da cui estrarre la cellulosa e acquistarla all'estero e importarla. Evidentemente era ed è un costo significativo, ecco perché abbiamo sviluppato in modo molto importante la tecnologia del riciclo, e dove nell'imballaggio, come vi dicevo, ci permette di andare a realizzare imballaggi con il 90% di carta e cartone di raccolta.
Allora Mauro, prima dell'appuntamento delle 11.45 ricordo agli ascoltatori che avessero delle domande sul tema di questa mattina da rivolgere al dottor Carlo Montalbetti, potete chiamare l'800 24 00 24. Siete alle prese con qualche problematica per quello che riguarda la vostra attività con imballaggi troppo impegnativi, ingombranti, avete qualche problema legato allo smaltimento, raccontatecelo, magari stamattina condividiamo con voi una soluzione, oppure potete mandarci dei messaggi vocali al 349 238 6666.
Ben detto Deborah, e adesso il traffico.
Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta di denari.
C'è una donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra.
Io mi porrei anche il problema della raccolta porta a porta, cioè cosa comporta avere mezzi e uomini che tutti i giorni passano a raccogliere la spazzatura porta a porta. Buona giornata.
Beh, comunque gli imballaggi si possono riciclare. Io ad esempio quelli che arrivano da Amazon o da altri li utilizzo per le piattaforme come Subito, come Vinted e così via, per cui si possono senz'altro riciclare. Sono ottimi, anzi.
C'è un bambino. Lasciamo la buona pratica personale, sicuramente molto ben accolta. Qua il tema è grossi volumi, tanti quantitativi di imballaggi, di carta e di non solo.
Anche se ci dà il destro per una piccola curiosità, piccola grande curiosità che ci arriva da un ascoltatore. Montalbetti dice: ma queste normative europee che imporranno di ridurre i volumi degli imballaggi potranno interessare anche il singolo consumatore che, appunto, ad esempio, ricorre a queste piattaforme e quindi poi deve spedire i suoi materiali, o diciamo potrà avere a disposizione degli imballaggi più ridotti, meno ingombranti, meno
voluminosi,
meno di consumo. Ecco, voluminosi, grazie Deborah.
Te lo sai che stamattina ti devo sapere?
Stamattina non è così.
E sento che sono generalmente io la protagonista delle papere, delle gaffe, degli intoppi. Montalbetti, beh, ci raccolga lei, perché qua stamattina è tutto in
ci recuperi.
Certo, ma sicuramente sì, cioè anche per quanto riguarda poi il singolo consumatore ci sarà una particolare attenzione, perché sostanzialmente quelli che vengono definiti come i marketplace, cioè le piattaforme, saranno loro stesse che vigileranno, perché questa, diciamo, normativa, cioè della riduzione dei vuoti, sia effettivamente rispettata. Certo, dobbiamo immaginarci un periodo di transizione. Tra l'altro noi abbiamo realizzato con Netcom proprio le linee guida per quanto riguarda l'imballaggio nel settore dell'e-commerce, proprio per anche dare una mano, diciamo così, a sviluppare questa attenzione nell'ecoprogettazione, che sarà, come ripeto, ed è fondamentale anche per il singolo consumatore. Quindi ci sarà un'attenzione generalizzata, e questo io penso non potrà che essere a beneficio dell'ambiente, perché questo vuol dire ridurre evidentemente degli sprechi che possono tranquillamente essere eliminati con una maggiore attenzione, così come nell'uso del monomateriale. C'è uno spostamento significativo.
Montalbetti, aspetti un attimo, la sentiamo come strattonato, e quindi adesso cerchiamo di ripristinare un collegamento di qualità. Marco ci mette veramente 2 secondi, intanto continuate a scriverci e a farci le vostre domande o a porci le vostre osservazioni sul tema di questa mattina, che è sempre molto sentito.
Tra l'altro devo dire, comunque, i dati delle attenzioni di noi italiani sono confortanti, perché risulta anche nel 2023 abbiamo migliorato in tutte le parti d'Italia, sia al nord che al centro che al sud, la quantità di raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, quindi siamo ai 70 milioni di tonnellate. Convenzioni con Comieco che sono comunque sempre in crescita, insomma l'attenzione, per così dire, della popolazione tutta, non solo delle attività economiche ma di tutti noi, è crescente. Forse, ecco, quello che si potrebbe dire è che l'incremento dell'e-commerce, quindi la consegna di vari imballaggi, certo va a generare un aumento e anche una dispersione, rischia di esserci una dispersione di questo tipo di imballaggi, perché magari uno non è comodo a portarsi poi la scatola, la busta a casa, e quindi la lascia nel primo cestino, non per terra, ci mancherebbe altro, ma magari così nell'indifferenziato. Non so se abbiamo recuperato Montalbetti. Sì,
sì. Sì, sono qua con voi, c'è stato un disturbo che mi pare abbiamo superato.
Sì.
Molto bene. Deborah,
stiamo andando verso la chiusura, per le verità abbiamo ancora un paio di minuti, adesso non riusciamo a farlo intervenire in diretta, ma c'era un ascoltatore che si era prenotato al numero verde e che voleva chiedere come mai negli Stati Uniti, per esempio, esistono contenitori più importanti rispetto a quelli che noi siamo abituati a vedere nei nostri centri commerciali. Lui fa riferimento per esempio all'acqua, al latte, dove abbiamo queste taniche di plastica molto molto grandi e che noi non abbiamo appunto l'abitudine invece di utilizzare. Probabilmente Montalbetti, a prescindere dal tema che stiamo affrontando questa mattina, là è anche una questione di grandi distanze di centri abitati.
Corretto.
Rispetto ai centri commerciali, e
Corretto.
Quindi le scorte degli americani sono generalmente ben diverse dalle nostre, che ancora amiamo, se è possibile, il negozietto di prossimità, andare a fare la spesa tutti i giorni per la quotidianità quando
ed è
possibile.
Esattamente come sta dicendo lei, ed è una delle grandi differenze nella modalità della distribuzione per quanto riguarda i beni, in particolare i beni di largo consumo. Va tenuto conto che per quanto riguarda l'Italia, la tematica che mi sembra prima stavate toccando, cioè quella di come favorire la raccolta differenziata, è data dall'introduzione ormai molto estesa nel nostro paese, in tutte le parti del nostro paese, della cosiddetta raccolta domestica porta a porta, cioè la possibilità quindi per il consumatore di fare con molta attenzione la sua raccolta della carta ma anche degli altri materiali, in modo che ci sia poi una frequenza nel ritiro da parte dei gestori del servizio. Questo è molto importante, perché la qualità con cui viene fatta la raccolta differenziata permette di avere dei risparmi importantissimi nella fase poi della selezione, soprattutto nella fase del riciclo. Quindi questo elemento è un elemento molto molto italiano che fa la differenza rispetto a tanti altri paesi partendo dall'Europa.
Grazie, grazie a Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. Comieco, come abbiamo detto, il consorzio nazionale di recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Buon lavoro a Rimini per Ecomondo da domani, Montalbetti.
Sì, grazie mille. Un Ecomondo molto affollato di appuntamenti, lei ne ha ricordato uno con Amazon, ma ne ricordo un altro, ne approfitto di un secondo, che faremo il giorno dopo alle ore 16:30, quando presenteremo i risultati dei cantieri che si sono aperti con i finanziamenti del PNRR per quanto riguarda il cosiddetto progetto faro della carta, cioè sono 59 progetti in particolare nel meridione per potenziare le aree di selezione della raccolta differenziata e gli impianti industriali del riciclo.
Ottimo,
grazie e buona giornata.
Altrettanto a voi, arrivederci anche ai radioascoltatori.
Caro Mauro, vatti a tranquillizzare adesso, alle prossime papere ci penso io. Buona giornata a tutti.
Grazie Deborah.